vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata 71, prima puntata di settembre 2020, del primo settembre 2020. E noi di nuovo, con la fine dell'estate, continuiamo sempre a sminuzzare un po' i giornali in compagnia di chi ci ascolta. We drove into your town, you would know that it was us by the rumble of the engine on our big blue burning bus. She'd been rolling down the tarmac since 1982. She was green when Weavers got her, but we sprayed her glitter blue. A fancy high-rock flame job would cause a little fuss. We'd stun them as we drove by in our big blue burning bus. She would break down every fortnight, it was always something new. So we learned about mechanics, it was all that I could do. On a lady service station, I would lie under and cuss. With guitar strings and chewing gum, I'd fix that big blue bus. Cominciamo da alcuni articoli che ci parlano di quello che succede nel mondo, fuori dall'Italia. Questa è l'Arena del 27 agosto 2020, a fianco a un trafiletto, fra l'altro, da menzionare, perché appunto parla del piano di Erdogan, la Turchia si prenderà quello che le aspetta. Qui accenna le tensioni crescenti nel Mediterraneo, appunto dettate dalle mire turche sulle isole dell'Egeo. A fianco di questo articolo c'è invece un articolo invece un po' più lungo dedicato a quello che succede nel Wisconsin, o comunque in generale negli Stati Uniti. Sangue a Kenosha, due morti, ancora scontri con la polizia. E sempre di Wisconsin, di Kenosha e di guerra civile, perché questi sono i termini che usano gli stessi giornalisti, ci parla invece Corriere della Sera, 27 agosto sempre del 2020. Wisconsin scena guerra civile e la NBA ora pensa di non giocare, perché cosa sta succedendo negli Stati Uniti lo sapete, lo sappiamo, abbiamo parlato anche spesso qua tramite appunto i giornali dal cassonetto. Dopo le vicende appunto di dei morti creati dalla polizia, morti fra l'altro che sono susseguiti nel tempo, perché appunto l'ultimo in ordine di fila è questo Jacob Blake, che non è morto, però è stato paralizzato a vita praticamente perché si è beccato 7 proiettili sparati nella schiena da agenti della polizia, tutto ripreso anche in questo caso da un video, quindi diciamo qualcosa di abbastanza anche incontrovertibile, non per la giustizia di Stato, perché appunto a quanto pare ci sono dei dubbi sulla stessa versione che è conosciuta ormai da tutto il mondo, però appunto anche negli Stati Uniti c'è chi dice no, bisogna vedere a livello ufficiale, bisogna accertare, bisogna capire cosa è successo. Quello che è successo si è visto, però quello è un altro discorso. E succede che a Kenosha appunto manifestazioni, quindi del movimento Black Lives Matter, presenza in città di gruppi armati di suprematisti bianchi o comunque di vigilantes sembrerebbe pagati dai proprietari di immobili o comunque che difendono la proprietà privata quindi di chi ha i soldi, quindi diciamo dei più ricchi, da i manifestanti, dai saccheggi, da tutte cose che comunque sono successe durante queste manifestazioni, durante queste rivolte, perché parliamo anche di rivolte, appunto qualcosa più di una manifestazione, di una passeggiata. E questi manifestanti, fra l'altro, che venivano, ripiegavano dopo che la polizia li aveva gasati, li aveva comunque allontanati, vanno verso una stazione di servizio, una stazione di benzina, difesa da questi vigilantes, di questo gruppo che si chiamerebbe Kenosha Guard, fra cui c'era un 17enne, Killy Rittenhouse, che armato di un fucile semiautomatico, un fucile d'assalto, un fucile da guerra. A un certo punto c'è un battibecco, i manifestanti lo inseguono, provano a disarmarlo e lui da terra spara dei colpi e ammazza due manifestanti, uno lo ferisce. E poi, fra l'altro, anche girano molti video, questa è la peculiarità un po' di questi avvenimenti che succedono nel 2020, cioè che tutto viene ripreso più o meno da qualcuno, e ci circolano dei video in cui si vede chiaramente anche appunto lui che si allontana e si ripara praticamente fra le file della polizia, abbastanza in tranquillità, nonostante appunto fosse una persona armata che gira con un fucile semiautomatico. E altri video precedenti alla sparatoria mostrerebbero, almeno questo viene riportato da alcuni siti, lo stesso appunto miliziano con gli altri miliziani più anziani che ricevono bottigliette d'acqua dalle forze dell'ordine appunto della zona, che gli dicono grazie ragazzi per quello che state facendo, vi siamo riconoscenti. Fra l'altro loro comunque stavano anche violando la quarantena, diciamo di solito i due pesi e due misure che si usano. Questo articolo poi appunto riferisce un po' questi avvenimenti che adesso ho provato un po' a sintetizzare, con poi anche altre informazioni, perché dice appunto ci sono state nuove proteste antirazziste in tutta l'America, con manifestazioni, decine di arresti a New York, Philadelphia, Los Angeles. A Louisville una settantina di manifestanti arrestati mentre chiedevano giustizia per Breonna Taylor, la ragazza afroamericana uccisa dalla polizia mentre dormiva nella sua abitazione. Questo è un altro caso che era successo di omicidio da parte delle forze dell'ordine. E fra l'altro c'è, a quanto pare, una specie di contromovimento, nel senso che ci sono i manifestanti, diciamo i rivoltosi, comunque tutti questi gruppi, fra l'altro anche molto più ampi di quello che magari viene descritto sui giornali come, diciamo, gli afroamericani, perché anche poi gli stessi uccisi in Wisconsin non erano afroamericani, perché appunto anche una fetta, diciamo, di bianchi, volendo usare queste distinzioni, scende in piazza contro il razzismo, contro anche tante altre cose, perché comunque si sta sommando il tutto con la crisi economica, tutta una serie di questioni. Sono stati anche degli scioperi in solidarietà al movimento degli afroamericani, quindi appunto stanno un po' mischiando le carte. Però c'è anche un contromovimento, un movimento, diciamo, reazionario, un movimento movimento fascista nei fatti, sia perché alcuni casi lo sono proprio, i gruppi neonazisti, i gruppi neofascisti, che fra cui uno fra l'altro di questi miliziani di destra è stato ucciso qualche giorno fa. L'articolo non ce l'abbiamo perché non l'abbiamo trovato, ma è capitato di leggere, è successo che c'è stato anche chi ha reagito, chi appunto anche altri manifestanti, diciamo, antirazzisti che sono scesi armati e per difendersi o insomma per quello che credevano fare hanno anche sparato, e un appunto questo miliziano di destra è stato ucciso dopo l'omicidio appunto di Kenosha. Però succede che ci sono anche dei gruppi appunto pro forze dell'ordine, infatti lo stesso sparatore di Kenosha a quanto pare aveva sui suoi profili social l'immagine appunto di questa bandiera, la chiamano Blue Thin Line Flag, cioè praticamente è una bandiera degli Stati Uniti con una linea blu che simboleggia le forze dell'ordine, quindi appunto l'essere a fianco delle forze dell'ordine.
Blue Lives Matter.
Esatto, no, proprio il nome del movimento che appunto emula e copia, perché poi infatti spesso questi qua copiano, che come appunto i fascisti in generale sappiamo che abbastanza si appropriano di cose, li rivolgono in senso peggiore. Però appunto ecco, questo è lo stato delle cose negli Stati Uniti. La stampa italiana ne prende atto fondamentalmente, infatti c'è su il Corriere della Sera, a fianco alle immagini veramente forti, comunque crude, di quello che succede negli Stati Uniti a Kenosha, con appunto il miliziano 17enne armato. Addirittura c'è la foto di uno dei due ragazzi che è stato colpito allo stomaco, che c'è proprio il momento in cui si affloscia a terra. La stampa italiana deve calibrare i termini. Infatti appunto c'è questo articolo: proteste o insurrezioni, la paura dell'anarchia può ridare forza a Trump. Il succo del discorso qual è? Che sostengono, il giornalista da New York dice, gli saccheggi, le violenze fanno il gioco di Trump, nel senso c'era un consenso verso i democratici perché si stanno avvicinando le elezioni negli Stati Uniti, quindi appunto questo è anche l'altro elemento che concorre un po' nel gioco. E Trump ha fatto dei comizi recentemente, o suoi diciamo uomini, cioè il vicepresidente Pence ha fatto un comizio fra l'altro in un luogo simbolo, cioè un forte della guerra d'indipendenza, a simboleggiare anche un po' la nuova minaccia, nel senso prima c'era una minaccia esterna, adesso c'è una minaccia interna, che sono questi rivoltosi che lo stesso Trump poi ha definito a più riprese, etichettato come anarchist, come antifa, come appunto gruppi antagonisti, quando poi in realtà spesso, cioè sì, questi gruppi ci sono dentro, però è una protesta un po' più larga. E fra l'altro gruppi antifascisti negli Stati Uniti sono, per Trump li vuole inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche, vuole appunto definire e inserire l'antifa, che in realtà non è proprio un'organizzazione, anche se negli Stati Uniti ci sono dei collettivi, dei gruppi, però è più una sorta di modo diciamo di stare in piazza, comunque di concepire una serie di cose, però appunto lo qualifica come terrorismo e quindi vorrebbe inserirlo nelle liste appunto dei gruppi terroristici, con tutto il corollario ovviamente di quello che comporta in termini di pene, di carcerazione, diciamo repressione e tutto il resto. Questo articolo appunto, dicevo, di proteste e insurrezioni, dice finché le proteste erano pacifiche c'era un voto che andava verso i democratici e il consenso verso Trump andava a erodersi perché aveva delle posizioni troppo dure, perché chiedeva l'intervento dei militari e quant'altro. Adesso invece, sostiene l'articolista, Trump sta acquisendo consenso e quindi fondamentalmente quello che chiede più o meno velatamente, dice, consiglia ai democratici di dissociarsi dalle violenze, dissociarsi dalle proteste, cosa che a quanto pare sta succedendo, nel senso che alcuni conduttori della CNN che negli ultimi mesi avevano inneggiato, dice questo l'articolo, la resistenza contro il razzismo delle polizie, hanno cambiato rotta e dicono che agli americani, neri compresi, non servono più protezione, più polizia per proteggere appunto le periferie da tutto questo clima, diciamo, che viene definito come appunto caos. In realtà, diciamo, viene difficile pensare che i democratici abbiano mai parteggiato per questi movimenti nelle loro richieste più radicali, perché appunto è una messa in discussione di tutto il sistema americano, quanto il razzismo comunque è anche profondamente radicato anche nell'economia degli Stati Uniti, e le richieste insomma che emergono da queste cose sono anche molto più generali. E vedremo appunto come verrà affrontata anche dal movimento statunitense questa campagna elettorale, se riusciranno a uscire anche dal gioco fra democratici e repubblicani invece di ritagliarsi un proprio spazio. Comunque giusto una noticina, che appunto tutta questa anche retorica appunto dei manifestanti buoni e manifestanti cattivi che viene creata anche dalla stampa, a cui quella americana e quella italiana appunto va un po' al traino, abbastanza appunto ridicola nel momento in cui si capisce che la questione è che c'è gente che spara in strada e gente che scende in strada e deve anche in qualche maniera anche difendersi da questa cosa. Infatti cioè, comunque sta continuando questa autodifesa un po' collettiva, perché appunto si dice anche nello stesso articolo del Corriere, le marce sono iniziate in modo pacifico, ma la sera diversi dimostranti con i caschi, gli scudi, bottiglie e petardi sono scagliati contro la rete di protezione retta a difesa del tribunale. Poi la spiegazione è provocando la polizia, quindi quello che è successo dopo è tutta colpa poi dei manifestanti che la sono cercata. Probabilmente invece manifestanti che accettano il livello dello scontro di scendere in piazza e difendersi anche dalla polizia, che viene comunque individuata come responsabile di una serie di problemi tipo gli omicidi appunto in strada. E vabbè, questo insomma, ci proviamo sempre un po' a districarci fra la stampa, ma è importante usare la testa.
Abbiamo una realtà della polizia diversa, completamente diversa da quello che è.
Io non ho visto lo film.
Non l'hai neanche visto. Hai sparato con le pistole?
Sì, sì, come no, perché anch'io ero indottrinato, che ho pensato, uno ladro è un male, è male, perché è male? Sì. Un ladro è più onesto, perché quello dice, questo è il mio lavoro, faccio ladro.
Hai mai ucciso nessuno?
Sì.
Tu sei fatto parte della squadra narcotici.
Sì.
Cosa c'era? Che mondo era?
Era un mondo che non è vero, perché prima di tutto, per esempio, negli anni 1976-72, le più grandi vendatori della droga erano le polizie stesse.
E questo audio che abbiamo sentito, adesso drammatizziamo un po', diciamo, quelle notizie che c'erano negli Stati Uniti, però continuando un po' a parlare di Stati Uniti, di polizia, di anche movimento dei neri, o comunque movimento antirazzista, erano le parole in una rara intervista fatta da Beppe Grillo a Frank Serpico.
Tanti anni fa,
aveva ancora i capelli, Frank Serpico, che tutti forse non se lo ricordano, è protagonista di un film omonimo, Serpico, con Al Pacino, ed era un poliziotto.
Salutiamo l'amico Al.
Ciao Alton, non ci trovare. Era un poliziotto che fondamentalmente a un certo punto ha deciso di denunciare ai suoi superiori, o comunque diciamo anche alla giustizia americana, il marciume dentro i dipartimenti di polizia, corruzione, traffico di droga, tutta una serie di cose. E per questo, fra l'altro, hanno provato, sembrerebbe, anche se non è mai stato accertato, perché non sono mai state fatte indagini, quindi c'è anche da capire perché non sono mai state fatte indagini, è stato quasi ammazzato, probabilmente grazie a dei colleghi che volevano un po' eliminarlo. E lui appunto non è più un poliziotto e è stato ripescato, però non dopo quella fenomenale intervista con Beppe Grillo di anni fa, da il venerdì di Repubblica del luglio, di fine luglio, di inizio luglio 2020, che dedica un'intervista a Serpico, che dice: ve lo avevo detto che la polizia è marcia, razzismo, crudeltà, spirito di clan. Dagli anni 70 in America non è cambiato nulla. Abbiamo chiesto all'ex agente che ispirò il film con Al Pacino se l'omicidio Floyd sarà uno spartiacque. Vabbè, questa è un'intervista che è interessante un po' leggere, non tanto perché sia, diciamo, un punto di vista particolarmente illuminato, comunque alla fine lui va sempre a parare su appunto una possibile riforma delle forze dell'ordine, perché lui comunque era quella cosa lì, era un poliziotto, è entrato in polizia, fra l'altro sostiene proprio per quello, racconta appunto, dice che da piccolo era appunto, stava lustrando scarpe nel quartiere ebraico di Brooklyn, vidi una donna di colore esile, non più giovane, era sdraiata su una panchina, un poliziotto bianco la stava picchiando col manganello, ancora oggi ricordo il rumore dei colpi, lei non emetteva un suono. Credo che sia stata una delle ragioni per cui anni dopo entrò in polizia. Ha fatto frase un po' equivoca, perché sembrerebbe
si
quasi che è entrato in polizia per menare donne di colore. In realtà lui, cioè più o meno quello che si capisce è che lui voleva cambiare questo tipo di cose, voleva riformare un po' la polizia. Infatti,
questa è insomma l'abilità dei giornalisti classica.
Sì, infatti poi lui, vabbè, anche ovviamente sempre il suo punto di vista, lui si presenta un po', sembrerebbe quasi come un ingenuotto dal cuore d'oro, che di fronte ai colleghi invece malvagi, che poi forse è andata così, forse no, questo non possiamo dirlo. Interessante comunque alcune constatazioni che fa rispetto a quello che succedeva nelle forze di polizia degli Stati Uniti in quegli anni, parliamo degli anni 70, anni 60-70, dice, gli chiedono, da agente assistito a molti episodi di razzismo, nei primi anni mi capitava spesso di fare arresti per stupro, le vittime erano per lo più afroamericane, il tenente mi rimproverava, perdi tempo, quando parliamo di nere lo stupro non esiste. Una volta invece mi capitò di aiutare una ragazza di colore a partorire. Quando uscì il mio capo mi disse, non sarebbe stato meglio se avessi buttato quella cosa nella spazzatura? E ancora, un giorno in cui ero di pattuglia, vidi una casa avvolta dalle fiamme, riuscì a mettere tutti in salvo, compresi i bambini neonati, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Invece di farmi complimenti, mi ripresero perché ero in ritardo, erano due famiglie di afroamericani. Poi gli chiede anche, ma gli agenti neri come reagivano all'ambiente del genere? E dice, alcuni di loro erano più violenti e brutali dei bianchi. Per loro era ancora più importante riuscire a far parte del club. Una volta mi misero in coppia con un sergente nero, appena salito in macchina mi disse, dove posso tirare su $50 al volo? gli risposi: non so se le banche sono aperte. E beh, questo intendeva appunto che gli aveva chiesto dei modi per fare il pizzo, comunque chiedere soldi e storcere soldi a gente o a piccoli criminali, comunque, che a quanto pare era pratica abituale dentro le forze di polizia americane.
Salutiamo anche a questo proposito i nostri amici di Pavia,
di Piacenza, anche quelli di Pavia che anche forse si conoscono. Non sono nostri amici comunque, però vabbè. Poi gli chiedono: vabbè, da allora che cosa è cambiato? E lui fa una risposta effettivamente sincera, dice: niente. Oggi abbiamo David Clark, ex sceriffo di Milwaukee, un nero, forte sostenitore di Donald Trump, che da anni dice che la violenza nelle polizie non esiste. Ma guardare un bianco che tiene il ginocchio sul collo di un afroamericano per 8 minuti fino a farlo soffocare è stato troppo. Poi appunto gli chiede appunto: ma il razzismo della polizia è solo un riflesso della società o c'è un problema specifico? E lui dice che è comunque una cultura molto radicata dentro le forze dell'ordine. Fra l'altro racconta questo dettaglio che è interessante, perché non arriva qua in Italia. Noi vediamo le immagini per esempio dei poliziotti che si inginocchiano rispetto ai morti afroamericani e chiedere scusa alla famiglia Floyd, pro manifestanti sembrerebbe, e lui ci dice invece dagli Stati Uniti, uno di questi tenente della polizia di New York bianco, dopo essersi inginocchiato di fronte alla folla che protestava per l'uccisione di George Floyd, ha mandato una mail ai colleghi per chiedere scusa, ha scritto: il poliziotto che c'è in me mi prenderebbe a calci per questo gesto. Quindi appunto fa capire un po' quale sia
l'opportunista, tipo,
sì, e quale sia poi la reale cultura dentro le forze dell'ordine. Lui poi sostiene che è sintomatico di una cultura diffusa, molti pensano che il loro compito sia prendere a calci qualcuno. Effettivamente è quello, forse quello che non ha capito appunto Serpico, è che è proprio quello il mestiere della polizia. E dice: seguono la logica del noi contro loro, dove loro è la società, si riferiscono alle persone in generale chiamandole gli stronzi. Molti fra l'altro, interessante che la società spesso chiama allo stesso modo le forze, quindi c'è un po' non tutti sanno, forse non lo sanno, ma
una corrispondenza,
univoca. Molti non lavorano in zone particolarmente problematiche, ma tutti amano dire che ogni giorno rischiano la vita. Quindi appunto anche qua un'altra questione appunto del io rischio la vita tutti i giorni. No, in realtà molti mangiano le ciambelle, questo forse è proprio come nei film. E poi infatti lui fa un'affermazione abbastanza forte, lo fa lui, non lo facciamo noi, varie affermazioni molto forti. Una che dice appunto, sostiene, dice: la differenza è che il colore della pelle non lo puoi nascondere, non ci sono molti bianchi che si svegliano la mattina e dicono a se stessi: cosa posso fare per fermare la violenza contro gli afroamericani? Ma tutti i neri si svegliano la mattina e si domandano: oggi verrò picchiato da un poliziotto? E se lo dice un ex poliziotto viene quasi anche un po' da farci, non affidamento, perché fidarsi di un poliziotto mai, però farsi qualche domanda. Le altre ragioni, dice, ci sono persone troppo codarde per darsi al crimine, così diventano agenti. La polizia usa sempre la stessa scusa, si tratta di poche mele marce, ma il punto è che la selezione non è adeguata. E qui, fra l'altro, vabbè, torniamo un po' al problema di
parte. Si un po' l'anima riformatrice, sì, dice, la polizia, non... sì, vabbè, noi no, magari non
il problema è che non c'è la selezione adeguata, perché lui effettivamente...
permette di capire, comunque.
Effettivamente qua, non si può dargli torto, dice, invece di individui capaci di pensare con la propria testa, vogliono gente che esegua gli ordini senza discutere. Poi, vabbè, lui... anche qui...
questa non è una novità, comunque.
Non è una novità.
È la definizione. Proprio...
E, poi dice appunto: l'uccisore di Floyd aveva già 17 lamentele per il suo comportamento. Dice: tipi come lui pensano di essere giudice, giuria, esecutore. Ma la vera questione è che non funziona l'intero sistema della giustizia. Che cosa intende? Lo scorso 18 giugno Christopher Howell, 51 anni, la capacità intellettiva di un bambino, è stato picchiato a morte dalle guardie mentre era ammanettato nella sua cella. Aveva rubato alcune caricabatterie per cellulare, valore totale circa $50, e per questo era stato condannato a 4 anni. Beh, sa che cosa le dico? Che il giudice che ha emesso questa sentenza dovrebbe essere incriminato per omicidio insieme alle guardie. Qui forse in realtà la riflessione dovrebbe essere fatta sul fatto che qualcuno debba finire in carcere per aver rubato un oggetto che vale $50, che ci sia qualcuno che sia costretto a rubare poi per campare, perché non riesce a campare. Quindi questione, diciamo, più complessa. Ovviamente Serpico non può rispondere a questa cosa, lui si occupa della riforma della polizia, quindi ci parla di questa cosa. Fra l'altro dice anche: non è molto amato dai suoi colleghi, gli chiedono, infatti gli dicono che per la gente appunto è un eroe, mentre è il primo degli infami per molti poliziotti. Diciamo che ancora oggi la polizia di New York non nutre esattamente rispetto nei miei confronti. Questo appunto è l'eufemismo che usa Frank Serpico per spiegare il suo rapporto con i colleghi che avevano provato a ammazzarlo negli anni che furono. E vabbè, quindi diciamo Serpico non Serpico, poliziotti rimangono poliziotti, quindi interessante però, ecco, capire un po' magari anche quello che succede anche dal punto di vista di un ex diciamo collaboratore di giustizia eccellente come Frank Serpico.
Ma torniamo in Italia con le emozionanti note che accompagnano la costante campagna elettorale che viviamo e andiamo in Campania, dove, precisamente a Benevento, dove il nostro amico, vostro amico, amico di qualcuno, Salvini, fa tappa appunto a Benevento, dove, vabbè, qua questo trafiletto ci racconta che è stato contestato e ci racconta, e Salvini indica le solite cavolate, le solite menate che i contestatori di sinistra sono solo quattro criminali che lanciano bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti. E niente, il sindaco di Benevento Mastella ha indicato Salvini come un criminale appunto per non aver messo la mascherina, e su questo noi siamo d'accordo, e appunto ci racconta
che si copra la faccia,
che si copra la faccia. E appunto Mastella dice questo comportamento deve essere multato, bla bla bla, ma a noi sorge anche il dubbio di quanto in realtà Salvini stia facendo con queste ultime uscite che vengono fuori sempre più spesso con la mascherina, di quanto, cioè senza mascherina, di quanto in realtà magari stia provando ad attirare i consensi di quei no covid negators della questione, che
il Bolsonaro de no altri
che rappresentano comunque una buona fetta di elettorato complottista o subcomplottista, e quindi forse continuare a parlare di Salvini e della sua non mascherinità ci interessa anche fino a un certo punto.
E Salvini era quello che diceva devono marcire in galera, intendendo i detenuti o i delinquenti o i terroristi o tutto quello che lui considerava come nemico interno.
Quello che diceva anche che le rivolte in carcere durante il Covid, uno di quelli che diceva che erano tutte organizzate dai mafiosi,
dalla criminalità organizzata e dagli anarchici, perché
esatto, quando in realtà sappiamo e vediamo anche adesso che sono quelli che hanno il minimo interesse che ci siano delle rivolte in carcere, perché stanno bene loro.
È notizia del 27 agosto 2020, Corriere della Sera. Un patto tra i boss mafiosi e la direttrice del carcere. Qui dentro è una pacchia. Arrestata l'ex responsabile del penitenziario di Reggio, ora Re Bibbia. Ora Re Bibbia in carcere, nel senso che era ora direttrice del carcere di Re Bibbia, non che è stata messa in carcere a Re Bibbia. Dove è in carcere non lo dice l'articolo, se poi sia stata messa in carcere magari anche domiciliari, come misura cautelare, e fondamentalmente, il succo del discorso era che c'era un patto non scritto tra detenuti e direzione del carcere, per cui praticamente i capi mafiosi in carcere garantivano la tranquillità, non c'erano casini, niente proteste, niente rotture, niente problemi, appunto, e la direttrice poteva anche vantare buone, diciamo, qualità della vita all'interno, comunque un buon, no, ci sono pochi casini, un carcere tranquillo.
Insomma, un'ottima direttrice del carcere,
esatto.
Poteva venire dipinta.
E in cambio
concedeva recensioni, se mangia bene, se spende poco, comunque là.
Concedeva delle buone, diciamo, concedeva delle libertà, diciamo, che per quanto parla di libertà in un carcere sia sempre difficile, però diciamo concedeva una serie di cose che non erano previste dal regolamento penitenziario, soprattutto parlando di detenuti in regime, diciamo, di alta sicurezza, quella che è la S. E fondamentalmente, vabbè, quello che è interessante appunto è il fatto che mentre la narrazione mediatica degli ultimi mesi ha costruito queste rivolte pilotate dalla criminalità organizzata, qua si vede chiaramente una cosa che tanti sapevano, anche chi poi magari in carcere c'è stato o ha degli amici che ci sono stati, che dentro i carceri appunto quando ci sono dei pezzi grossi della comunità organizzata parlano la stessa lingua un po' dello Stato, cioè appunto hanno qualcosa da scambiare, hanno un controllo su anche la popolazione carceraria che tengono, e quindi appunto non vogliono problemi, perché poi devono fare affari dentro o fuori, comunque devono sempre fare affari, quindi questa è un po' la questione. E interessante fra l'altro che questa direttrice sia la direttrice di quel carcere di Rebibbia, dove nei mesi sono stati messi anche dei prigionieri politici, perché appunto non si tratta solo di mafiosi, dentro il carcere ci sono anche gli oppositori politici, tanti anarchici ultimamente stati mandati appunto in sezione di alta sicurezza, fra cui quella di Rebibbia, e oltre che poi anche chi rimane magari di quelle esperienze di lotta armata che c'erano negli anni 70 e negli anni 80. E quindi appunto interessante anche questa cosa qua.
Andiamo ad affrontare un argomento che noi di Benvenuti tra i Rifiuti ci scusiamo di aver boicottato per queste ultime puntate, perché effettivamente è vero, è da innumerevoli puntate che non parliamo di degrado.
E ma il degrado c'è!
E abbiamo detto qua che stiamo correndo il rischio di far credere che l'Arena non parli ogni giorno di degrado, perché in realtà almeno ogni giorno un articolo di degrado c'è, e allora per ricordarvelo ne leggiamo uno. In parte, RIS, rumore, degrado, mandate qui le pattuglie. E in pratica i cittadini hanno inviato due esposti al sindaco, uno all'ULS 9, nessuno indossa mascherine e non c'è alcun distanziamento. E in Borgo Nuovo in pratica ci sono spesso persone ubriache e moleste, in un bar che non diciamo, non dice neanche qua il nome, in realtà poi dice il numero civico e la via in cui si trova. I residenti sono davvero esasperati. Nessun controllo nelle ore della notte, dicono le testimonianze dei vicini, nei fine settimana quando gli avventori si attardano fino alle prime ore del mattino. Il marciapiede ormai impraticabile per il cattivo odore accentuato dalle alte temperature.
Questo per le pisciate in giro,
esatto,
no?
Si riferiscono a quello.
Andiamo lì a pisciare.
E poi dicono appunto la gente entra senza nessuno scaglionamento, senza riguardo delle osservanze per il Covid. E poi nonostante gli orari indicati sulla porta degli esercizi non si capisce bene a che ora il bar chiude. E qua l'esempio che fa è un esempio un po' strano, perché dice: la sala cinesca in alcune serate è stata abbassata alle 4 quando un avventore visibilmente ubriaco ha cominciato ad urlare nella strada polizia polizia, svegliando tutti. E quindi le richieste, poi subito dopo c'è scritto, le richieste sono pattuglie più pattuglie, quindi in pratica sia gli avventori del bar, devo leggere qua dall'articolo, che i residenti, la metà di quel bar chiamano la polizia. Cioè nell'unico esempio che hanno fatto quello di qualcuno che chiamano la stessa cosa. Poi boh, comunque questa è una testimonianza che messa così non vale niente, perché non
chi l'ha visto, quando l'ha visto, come l'ha visto, che
non dice niente, come tutti questi articoli dell'Arena sul degrado
sono buoni per il cassonetto.
E niente, comunque sì, più pattuglia quello che sembrano invocare i residenti.
Torniamo invece in centro, dove in questa arena del 27 agosto c'è questo articolo decisamente dai toni nostalgici sugli alberi che sono crollati durante la tempesta, il nubifragio del 23 agosto. E niente, diciamo che tutto questo articolo ricolmo di foto e
di testimonianze strappalacrime, viene tutto descritto con termini molto nostalgici e aulici.
Addio alberi.
Addio alberi, non li vedremo più così, non li vedremo più davanti a quella chiesa lì, a quella chiesa là, in quel Lungadige lì, come faremo? Sono danni economici ma anche al cuore di Verona. Quegli alberi che hanno sempre fatto da cartolina al pari dei monumenti, insomma una serie di puttanate del genere che sinceramente fanno anche sorridere dal momento in cui tutta la trafila e la questione degli alberi tagliati per creare i passaggi per il filobus hanno fatto molta notizia, ma mai mi pare si sia visto con tanto ardore e con tanta nostalgia nel descrivere la situazione.
Ma lì era il comune per il benessere della collettività. Che lo
e in questo l'Arena gli va dietro. E situazione analoga anche per infiniti centri commerciali e varie situazioni in cui comunque sembra sempre prevalere la voglia del cemento sulla voglia in realtà di natura e di vedere un po' di verde nella propria città. Però dal momento in cui adesso chi ha fatto cadere questi alberi è un vile nubifragio, allora la città deve tingersi di nostalgia e di ricordo per questi ricordi perduti. Ma c'è anche chi si permette di dissentire attraverso le lettere dei lettori al giornale, e questo autore, questo cittadino che non citeremo, dice ridateci presto i nostri alberi e fa un buon discorso, dice che questi alberi non vengono curati, sono sempre costretti nel cemento, ammalati e spesso capitozzati e quindi non gli viene permesso di crescere con nel modo migliore. Ricorda che comunque gli alberi sono con la fotosintesi e con insomma un'altra serie di caratteristiche vanno a influire sul clima, sulla biodiversità, mitigano il vento, anche se in realtà questa volta vabbè, e creano ombra per le giornate assolate. E niente, fa un buon reminder a quelli dell'Arena che hanno deciso addirittura di pubblicare questa cosa dove si dice che appunto c'è troppo cemento, c'è troppa cementificazione nella città e poca attenzione al verde pubblico.
C'è da dire che comunque, come ogni tragedia, anche questa piccola tragedia della tempesta del 23 agosto fa guadagnare a qualcuno. In questo caso in realtà il comune non è proprio che ci pianga tanto sopra, non è proprio detto che non ci guadagni, perché in realtà anche l'AMIA ad esempio un po' ci guadagna, intanto comunque lavori da fare, lavori da prendere. Legna che costa un costo anche, quindi ha un guadagno anche essere rivenduta, e infatti sono state viste anche varie personaggi, cittadini, individui che sono andati a prendersi la legna e sono stati comunque fermati da polizia che hanno detto che non potevano farlo. E comunque, e tra l'altro anche essere come volontari nel sistemare i danni è difficile, perché prendere in mano attrezzi come seghe, falcetti, motoseghe, se non sei di qualche organizzazione non lo puoi fare. E infatti ci sono alcune organizzazioni che lo fanno, anche alcune abbastanza insolite ai noi, tipo i soldati USA. E qua l'Arena ce lo dice, Borgo Trento, soldati USA per ripulire le strade. Esercito americano, AMIA, cooperativa e lavoro nelle strade.
pronti per un'altra guerra.
Insomma, una squadra di volontari, operatori esperti, ha ripulito da cima a fondo ieri le viuzze di Borgo Trento e limitrofe. Limitrofe via Prato Santo, poi via Tonale, via 4 novembre, una serie di stradine, vabbè. E dicono personalità delle più diverse nazionalità impiegate nella cooperativa nei servizi si sono mescolate ai militari dell'esercito americano destinati alla nostra città dalla caserma Edale di Vicenza per dare una mano, vabbè, a pulire. Sul posto si è recato anche l'assessore delle strade per assistere al minuzioso intervento di pulizia, dicono insomma che deve farsi vedere anche lui. E l'arrivo dei militari di Vicenza, ci dicono quelli dell'AMI, ha rappresentato una gradita novità delle ultime ore e ha fatto salire insomma il numero di persone che stavano sistemando. E poi il resto dell'articolo diventa un po' una leccata di culo all'AMIA, che dice che insomma nonostante questo sta riuscendo senza problemi a garantire il servizio dei rifiuti nonostante ha molto più roba da fare. E vabbè,
alla faccia comunque della vera onesità tanto decantata dal vostro amico sindaco, che appunto preferisce utilizzare i soldati americani piuttosto che pagare qualche local per far fare questi lavori di ripulitura.
E tant'è che oltre ai militari americani, che a quanto pare sedicenti volontari, che comunque sono mi pare una decina o comunque otto, comunque un numero basso, infatti è tutta anche una cosa molto di propaganda per far vedere, guarda, ecco l'esercito cosa fa, fa del bene, no? Aiutano.
Sì, poi immaginiamo che volontari siano tipo, sì, dai voi otto andate là a pulire,
voi che... otto che eravate in punizione oggi andate che... a spazzare la strada di Verona. Oltre ai militari americani ci sono anche dei detenuti del carcere di Montorio, perché appunto poi dove non c'è invece non sei un boss mafioso e c'è gli accordi con la direttrice, cioè la vita carceraria, con anche appunto queste sorte di finte riabilitazioni che in realtà sono poi lavori forzati, che magari uno accetta anche con speranza poi di magari ottenere un lavoro dopo, magari di avere buona condotta, anche facilità di uscita piuttosto che uscire per qualche ora, e sono stati impiegati nella zona del porto San Pancrazio a quanto pare, quindi militari americani a Borgo Trento e carcerati a porto San Pancrazio.
My daddy was an astronaut. That's what I was often taught. My daddy went away too soon. Now he's living on the moon. Hang on to me, people, we're going down.
E avevamo anche un espresso, però l'avevano bevuto tutti, quindi continuiamo su il venerdì di Repubblica. Un articolo: il demone del gioco non è poi così cattivo. Lo sostiene un'antropologa che ha passato un anno nelle sale slot e fra regole non scritte, storie d'amore e dipendenza ce ne offre un ritratto piuttosto inedito, e le spese del libro serviranno a pagare i debiti di gioco dell'autrice.
Una buona trama di un film, magari potrebbe scrivere la sceneggiatura di un film.
Scratching and tapping to the man in the moon.
E per ripartire servono tante terapie, ce ne sono state proposte tante, ma quella che sicuramente tra i vari articoli che abbiamo frugato nel cassonetto, quella più convincente è sicuramente quella che ci offre l'Apo Elkan, L'Italia a colori, un libro illustrato sulle bellezze del paese, e appunto il vostro caro amico l'Apo Elkan, pur sentendosi preoccupato, si è impegnato a, non capiamo bene a fare cosa, probabilmente a mostrare la sua immagine, a fare da protagonista a questo libro, libro a figure, libro di figure senza colori, libro di figure senza colori da colorare tutta l'estate, sono addirittura 23, disegnato da una persona che non è lui, scritto da una persona che non è lui, non capiamo bene cosa abbia fatto se non Metal Gear Sky.
Scusa, ma dice che è una terapia per
una
cosa?
Una terapia perché colorare porta fuori il bambino che è in noi, afferma. È provato, afferma che è scientificamente provato, che colorare aiuta la creatività. Io lo faccio ogni giorno. E cosa colora? Chiede l'intervistatore. I miei disegni di macchine, orologi, occhiali, ho brevettato un azzurro che ricorda la nazionale. Insomma, la Poelka ha inventato un azzurro. Che dire, insomma. Poi questa intervista è estremamente interessante, porta anche a chiedere
come sia possibile che sia finita sul giornale.
Esatto. La Poelkan ci racconta, poi non si capisce bene com'è che si arriva a parlare di questo, ma che si auspica, insomma, che Mario Draghi diventi il presidente del Consiglio della Repubblica.
Voilà, così.
Vorrei più Draghi e meno Grilli, affermazioni di spessore. E poi si scaglia anche contro i giovani che si ammassano nelle discoteche e un pelo anche contro chi gestisce queste discoteche, ma non fa nomi. E l'intervistatore,
scherzi personali,
scherzi fra imprenditori seriali. E l'intervistatore poi gli chiede: questo detto da uno che ama divertirsi? E qua un po' una sbrodolata sul ma no, ma io mi diverto, ma responsabilmente, perché di qua di là.
Sono cambiato, non sono più quello di una volta.
Nota finale, la domanda finale dell'intervistatore è: lei tornerà a sciare? Risposta: sembro uno che molla. Perfetto, okay. Ottimo.
Forse era un gioco di parole, non lo so, un doppio senso, si capisce.
Sciare sulla neve. Salutiamo il nostro amico Lapo e correte a comprare il suo nuovo libro.
Visto che Lapo si anche qua non si capisce bene come all'improvviso parla di politica, ci abbiamo trovato questo audio dove Lapo dice cosa, perché non parla di politica di solito, anche se poi non è vero, perché in realtà ne parla, cioè spara cose.
Lei ha detto che avrebbe messo la sua creatività a disposizione del governo anche gratuitamente. Ha già preso qualche accordo con qualcuno? Ha parlato con Salvini, con Di Maio?
Guarda, non ho voglia di parlare di quello e non mi interessa. Io ho detto determinate cose in un modo estremamente costruttivo, ma io in quanto imprenditore nel mio piccolo, che sia su Italia Independent, che sia su Garage Italia o che sia su Independent Ideas o sulla mia fondazione Labs, giorno per giorno e ogni giorno, quello che provo a modo mio insieme alle mie squadre è di portare in avanti sempre il meglio dell'italianità, il bello, il buono e la qualità di quello che noi italiani sappiamo fare.
Quali consigli darebbe a Di Maio e Salvini? Non so, anche sulle politiche.
Però non entro in dettagli specifici sulla politica, come ho detto, io sono un imprenditore, porto in avanti quello che sono le mie aziende, i miei prodotti insieme alla mia squadra, e certamente quello che suggerisco è di supportare tutto quello che è la piccola, media e grande impresa, di supportare noi imprenditori nelle sfide che abbiamo in Italia e che abbiamo in giro per il mondo, perché supportando il prodotto italiano, supportando l'Italia, che l'Italia andrà sempre più avanti e che sarà sempre più forte.
Noi non siamo imprenditori.
Se ci scusiamo per concludere la puntata con questa odiosa, stronza voce.
Però ci sta anche come proprio ricordarsi quanto, che persona sia, così poi quando legge l'articolo dice: prima di comprare un libro per bambini con la Poelka come personaggio, magari ci pensa due volte, o forse anche tre, forse anche quattro. E noi non siamo appunto imprenditori, noi non parliamo neanche noi però di politica, noi ritagliamo di politica, ritagliamo di tante cose, e invitiamo sempre appunto a supportare non l'imprenditoria d'Italia ma il ritaglio della carta stampata, comunque la messa in discussione di quello che scrivono i giornali, e quindi niente, alla settimana prossima, la 72esima puntata di BTR.